Benvenuti a tutti. Oggi siamo qui per fare quattro chiacchiere con l'ingegnere Alberto Gerli. Ci parlerà un pochino della vicenda che lo ha coinvolto recentemente, in quanto è stato nominato membro del CTS e le vicende lo hanno portato alle dimissioni. Quindi ecco, vogliamo discutere con lui di questo e della situazione generale legata alla pandemia. Allora, direi che non c'è modo migliore di iniziare che chiedendo ad Alberto di dirci qualcosa di lui, diciamo di cosa si occupa e delle sue esperienze.
Grazie mille di avermi invitato. Vi racconto qualcosa su di me. Mi chiamo Alberto Giovanni, ho due nomi. Ho 40 anni, sono un ingegnere gestionale. Mi sono laureato a Padova, ma ho fatto la tesi negli Stati Uniti alla Texas A&M University. Nella vita professionale, dopo un percorso in consulenza e come supply chain manager, ho avuto un percorso imprenditoriale, ho deciso di fondare un'azienda nel campo dell'illuminazione stradale a LED partendo dai principi ottici che ho brevettato. Era una startup, anzi all'epoca era il 2009, non si chiamavano neanche startup. Piano piano è cresciuta, abbiamo poco tempo, quindi vi racconto solo le cose belle perché le cose brutte ci vorrebbe troppo tempo. Abbiamo illuminato le strade di Roma, una provincia dell'Arabia Saudita, un sacco di gallerie in autostrada e nelle strade. Nel 2019 ho deciso di cedere le mie quote alla multinazionale che era diventata socia di maggioranza e di lanciarmi in nuove attività. Ho aperto una società di consulenza, sono socio di due startup innovative, ho ripreso a combattere come 10 anni fa e dai primissimi giorni della pandemia ho deciso di dedicare le mie skill da Big Data Scientist, per usare un termine figo, all'analisi di modelli predittivi per lo sviluppo della pandemia.
A proposito di modelli predittivi, ovviamente si è parlato tanto di te in queste settimane per questi modelli che hai elaborato, senza entrare troppo nel tecnico perché non è questa, diciamo, la sede. Puoi spiegare qual è stato il tuo lavoro in quest'anno e quali sono state le linee guida che ti hanno un po' spinto a fare questi grafici, queste elaborazioni?
Con molto piacere. È nato un po', come ho raccontato in un video che ho pubblicato sul mio canale YouTube, un po' per caso. Mia sorella, che è professoressa di genetica alla Statale di Milano, era stata messa nel team di sorveglianza sulla pandemia, eravamo ancora a febbraio dell'anno scorso, e mi ha chiesto se avevo voglia di sperimentarmi e di provare a fare dei modelli predittivi su quanto poteva essere impattante la pandemia in Italia. Mi sono messo a lavorare. I miei modelli sono molto semplici. Faccio questa dichiarazione, forse anche troppo semplici, e si basano su dei modelli di curve fitting dinamico in cui vengono elaborati i dati partendo dai dati iniziali. Quindi io, partendo dall'analisi della curva della Cina, ho diviso la curva della pandemia di contagiati e morti in due fasi e riesco, utilizzando i dati dei primi giorni e utilizzando come momento chiave il lockdown, a elaborare una curva che riesce a fittare i dati previsti dalla pandemia. Quindi è un modello abbastanza semplice, ne sono di più complicati, modelli SIR, modelli bayesiani, quindi esistono sicuramente modelli più complessi. Il mio è un modello semplice che dall'inizio ho avuto la fortuna di condividere con scienziati, clinici ed epidemiologi che ne hanno validato la più o meno bontà. Quindi questo è un po' quello, la base dei miei modelli. Poi in quest'anno li abbiamo cambiati, modificati, aggiornati, applicati alle terapie intensive, agli ospedalizzati, verificati nei paesi in Italia, nei paesi dell'Unione Europea. Adesso stiamo facendo uno studio negli Stati Uniti, per cercare di capire quali sono i punti in comune delle varie fasi della pandemia e quali sono le differenze.
Ecco, i tuoi modelli evidentemente sono stati riconosciuti dal governo o chi per esso, tanto che hanno portato la tua nomina al CTS. Al contempo, poi parleremo anche di questo, ci sono state delle polemiche sia in ambito politico che in ambito scientifico. Io ti chiedo però, anche se penso sia normale, pensi ci siano stati errori da parte tua e se sì quali? E se quali tali da compromettere il valore, la riconoscibilità del CTS che ti ha poi portato alle dimissioni?
È una domanda molto complicata, risponderò con grande franchezza. È normale che tutti sbagliamo. In quest'anno di pandemia tante voci, anche molto più autorevoli della mia, hanno fatto dichiarazioni anche di speranza o di pessimismo, che poi sono state, per fortuna purtroppo, smentite dai fatti, dal virus che era morto l'estate scorsa, ai 100+ mila posti in terapia intensiva che sarebbero stati necessari in autunno, o allo stesso Imperial College, che è una delle fonti più autorevoli, che oggi ha un modello di morti da qui a fine maggio di 56.000 morti, che sarebbe una situazione apocalittica e che crediamo fortemente che non si verificherà. Gli errori che ho fatto io, ne ho fatti ovviamente, e in particolar modo a gennaio era in atto un trend molto positivo, come c'era stato solo a maggio-giugno dell'anno scorso, e quindi mi ero spinto a fare previsioni un po' di lungo termine, sia su Lombardia sia su Veneto, però mettendo come grande alert, attenzione, se arrivano le varianti, qui cambia tutto. Quei modelli presi senza l'ipotesi di partenza, cioè se arrivano le varianti, qui cambia tutto, sono state utilizzate per dimostrare che i miei modelli predittivi in quell'occasione avevano sbagliato. I modelli predittivi si basano su due concetti. Il primo, la loro efficacia è quella di determinare il trend, non è quella di indovinare il 14 di aprile se ci saranno 12.364 o 14.612 contagiati. È importante capire se scenderanno, se cresceranno e se sì, più o meno di quanto. La seconda cosa è che i modelli matematici predittivi, che si basano sull'analisi dei dati, non hanno nessuna capacità di cogliere i cambi esogeni, quindi dovuti a cose esterne. Alla fine il Covid è una malattia che si trasmette tra le persone e quindi siamo noi che influenziamo quei dati. Se tutto fosse governato dai numeri sarebbe troppo semplice. Quindi delle volte spingersi a previsioni anche di lungo termine, anche se possono avere una validità matematico-scientifica, si prestano troppo all'influenza di varianti esogene come le varianti del virus in questo. Quindi questa cosa è stata strumentalizzata un po' per attaccarmi. Così parlando tra amici, in realtà non è stato solo quello, perché alla fine in tanti hanno sbagliato e alla fine se uno va a leggersi le mie frasi in cui uno dice, qui dicevo che questa cosa si verifica a meno per l'ingresso delle varianti, non erano neanche errori così gravi. Alla fine io sono stato accusato di essere stato una nomina politica e non tecnica, e poi questa cosa è stata spinta molto dalla stampa, dai social, creando un'immagine di me come se fossi un raccomandato della politica. Questa era la cosa più lontana dalla verità e dal mio modo di essere, e quindi è stato quello il grande punto di rottura con questa bellissima avventura che purtroppo non è potuta iniziare.
Puoi spiegare come è arrivata questa nomina, nel senso frequentavi ambiti di data science piuttosto che di dipartimenti universitari, associazioni che studiassero il Covid e la sua evoluzione, oppure è stata una nomina appunto per il tuo lavoro come singolo?
No, è stata sicuramente una nomina per il mio lavoro da tecnico inserito in gruppi di scienziati, loro, non io. Quindi io già dai primissimi giorni ho avuto la fortuna di collaborare con tra i più grandi epidemiologi italiani e internazionali, tanto per citarne qualcuno, Giuseppe Remuzzi, Carlo Lavecchia, Nanni Soggiu, Juan Soriano, che adesso è stato spagnolo, nominato anche al WHO, Christian Virchow, e abbiamo fatto diverse pubblicazioni scientifiche basate sui modelli da me sviluppati. Quindi questo è stato il motivo per cui credo di essere stato segnalato e scelto come tecnico, non come scienziato, all'interno del CTS. Io credo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri volesse all'interno del CTS una persona in grado di sviluppare analisi e presentare e commentare dati forniti anche da ovviamente università e chi collabora col governo per i dati sulla pandemia. Ripeto, ho avuto la fortuna di collaborare con grandissimi scienziati che credo abbiano parlato non malissimo di me, e questo forse è stato il motivo per cui, ripeto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di nominarmi.
E abbiamo parlato di chi ti ha, in senso buono, ecco, sponsorizzato o comunque ha riconosciuto la bontà del tuo lavoro e invece via eventuali persone che vi possano essere dietro, che poi le ragioni che ti hanno portato a meditare e di procedere nella direzione delle dimissioni, ci puoi dire qualcosa di più,
Siamo
diciamo
curiosi
come...
su questo, ne abbiamo parlato tanto. Cioè, raccontaci le 48 ore dalla nomina alle dimissioni, cioè sarà successo di tutto, di più, immagino.
Allora, martedì sera ero a Firenze, in hotel. A Firenze c'è la sede di una delle aziende di cui sono socio e stavo cenando da solo nel ristorante dell'hotel. La sera prima ero stato ospite di una trasmissione, quindi stavo cercandomi su Google con un po' di vanità per vedere se qualche giornale aveva ripreso le dichiarazioni che avevo fatto. Cercandomi su Google mi è apparsa come prima notizia la notizia dell'ANSA, in cui si diceva che ero stato nominato all'interno del CTS. Avevo sentito la Presidente del Consiglio dei Ministri per avere un curriculum, ma non mi era stato detto il motivo. Quindi immaginate la sorpresa e l'emozione di scoprire questa cosa. Ho telefonato ai miei fratelli e ai miei genitori, la classica chat di WhatsApp, commosso, piangendo, dicendo non ci crederete mai, ma sono... Mi hanno nominato all'interno del nuovo CTS. Quindi è stata una notte di telefonate, di grande felicità, di emozione. E poi alle 2, finite le telefonate, perché ormai era troppo tardi per chiamare qualcuno, mi sono messo a lavorare ai modelli. Era mia intenzione arrivare al primo CTS presentando i modelli di decrescita delle curve di contagiati. Il giorno dopo, quindi, ho lavorato a queste cose, mi sono dedicato anche alle mie attività e sono cominciato ad arrivare un sacco di richieste di giornalisti che volevano intervistare, un po' di giornalisti di testate con cui mi ero sentito nei mesi precedenti per le proiezioni, e poi hanno iniziato ad arrivare queste telefonate un po' noiose. Ma lei è in quota Lega, cosa pensa degli immigrati, cosa pensa di questo? E da lì ho cominciato ad avvertire un po' di tensione. Poi su Twitter non ho seguito molto, ho riletto dopo. Hanno cominciato ad attaccarmi. Sapevo che di non essere molto amato da una parte della comunità scientifica, perché il mio modello, ripeto, è molto semplice, ce ne sono di più complicati, però si è dimostrato con una buona affidabilità. Noi il 10 di marzo abbiamo fatto un modello che prevedeva 35.000 morti entro fine luglio. Ce ne sono state 1.000 di differenza, ed erano 600, ripeto, quindi il trend l'avevamo preso molto bene. E quindi ho letto di questi attacchi su Twitter, sono cominciate ad arrivare queste richieste di interviste con domande fuori da quello che mi aspettavo, e quindi insomma la grandissima emozione ha cominciato a trasformarsi un po' in tensione. La mattina dopo è uscito un articolo su Repubblica, molto violento, in cui mi si accusava di aver sbagliato tutte le previsioni, in cui hanno ripreso dei video del mio canale YouTube, che io ho fatto alla fine da privato cittadino per divertimento, per amore dei numeri, che da membro del CTS non avrei fatto, ma non nella vita privata uno è giusto che faccia quello che ha voglia di fare. E lì ho capito che le cose non si mettevano bene, quindi sono entrato in contatto con il mondo legato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'inizio avevamo deciso di mantenere un low profile nella speranza che le polemiche si quietassero, e poi invece la cosa è cominciata a diventare troppo importante, e alla fine io nella vita non mi occupo di questo. Per me questa era pura passione, puro divertimento, insomma, la tragedia di quello che è. E quindi questo era un problema. D'altra parte, anche per il CTS sarebbe stato un problema avere un membro del consiglio così troppo in vista e così criticato. Faccio una parentesi. Io il giorno, nelle 24 ore, diciamo da giovedì pomeriggio, da mercoledì sera, giovedì sera, prima che io mi dimettessi, sono stato la persona più cercata su Google in Italia. Sono andato a vedere Google Trends, forse la Ferragni più di me. Insomma, sarebbe una cosa di grande orgoglio se non fosse che tutti mi cercavano per insultarmi e dire che non ero all'altezza del compito e che era una nomina politica.
Sei stato catapultato al centro del circo mediatico, volente o nolente. Infatti, io mi chiedevo, sicuramente è pesante sopportare tutta questa pressione, che poi per carità si può dire che sia meritata, immeritata e quant'altro, però umanamente è certamente pesante, no? Da comune cittadino, da chi non è un personaggio pubblico, trovarsi così attaccato da tante parti nel giro veramente di poco tempo, perché poi la tua è stata una vicenda piuttosto lampo, se così vogliamo dire.
No, è stata velocissima e vi assicuro che a livello personale è stato difficilissimo passare dal picco della gioia al contropicco invece della tristezza, direi quasi della disperazione di quello che stava succedendo. E la sensazione ancora più brutta è stata quella di avere queste 36 ore di attacco dappertutto, crozza, propaganda live, qualsiasi trasmissione, qualsiasi radio che parlava di me prendendomi in giro come il peggiore dei cartomanti. E poi, dopo le mie nomine, 24 ore dopo, scomparsi tutti. Quindi c'è stata questa impressione del linciaggio e poi del cadavere, esagero, non voglio fare la vittima, però è questa la sensazione che ho avuto, del cadavere abbandonato su strada. Poi pazienza, la vita va avanti, non è una nomina tecnica all'interno di un gruppo comunque di grande prestigio che cambia la vita. Però è stato brutto. È stato brutto, è stato brutto per me, è stato brutto per i miei familiari, è stato brutto per le persone che mi sono state vicine. Poi i social hanno il potere di avere questi picchi, poi tutti ci dimentichiamo. Certo, su Google, se uno cerca il mio nome, trova che sono un ingegnere che sbagliava tutte le previsioni. Però se cerca meglio, magari scopre anche un po' di più di questo.
Ecco, ma a distanza di 2 settimane ti sei pentito di esserti dimesso o sei ancora convinto che sia stata la scelta giusta?
Mio padre aveva il brevetto da pilota di aereo. E mi raccontava che gli incidenti di solito avvengono quando c'è un problema. E il pilota, invece di scendere a patti col problema, quindi magari fare un atterraggio d'emergenza, cambiare la traiettoria, vuole comunque arrivare a destinazione. E quello che era successo, purtroppo, era un impedimento troppo grande per il CTS in primis e per me in seconda istanza per poter andare avanti con tranquillità. Quindi è stata una scelta facile, non c'era alternativa a questo. È stata una scelta condivisa, non è stata una scelta solo mia. Quindi, se mi fosse stato chiesto di rimanere a tutti i costi, forse avrei accettato, non lo so, però insieme abbiamo deciso di prendere questa strada e sono ancora convinto che per quanto doloroso e per quanto rimanga un sogno bello in cui uno poi si è svegliato di soprassalto, sia l'unica strada che si poteva percorrere.
Senti Alberto, a proposito del CTS, appunto, io volevo chiederti se tu hai un parere personale su questo comitato che da più di un anno opera instancabilmente, perché di ogni DPCM, DL c'è una continua revisione delle misure da mettere in atto, da implementare. E dicevo, soprattutto ad esempio sui social, assistiamo a una specie di dibattito tra aperturisti e diciamo promotori del lockdown o comunque delle chiusure, e molto spesso appunto si tende, come dire, a politicizzare queste due visioni. Secondo te il CTS, diciamo, ha lavorato in modo indipendente, ha svolto il suo ruolo al meglio o vi erano cose che forse si potevano rivedere anche in quest'ultima, nuova composizione del comitato?
Faccio una premessa. Allora, intanto la gestione della pandemia è una cosa estremamente complicata da un punto di vista politico-sociale. All'inizio, a febbraio dell'anno scorso, marzo dell'anno scorso, è estremamente complicato perché non si sapeva nulla. Oggi forse ci sono più dati per prendere decisioni, ma comunque rimane una cosa molto complicata. La gestione politica della pandemia parte da tre cose. L'intelligence del virus è data dalla parte epidemiologica, quindi dai modelli, dalla parte clinica, quindi come poter curare o gestire la malattia, e dalla parte virologica, che dovrebbe essere quella che ci dice come si propaga il virus. Alla luce di queste tre grandi gambe dell'intelligence, la politica dovrebbe prendere le migliori decisioni. La mia visione della gestione della pandemia è quella che la maggiore efficacia delle misure di restrizione, di chiusura, si ha quando si prendono all'inizio dello sviluppo di una fase o di un focolaio. È un principio banale quello del prevenire meglio che curare, banalizzandolo in pieno, però tiene conto dell'aspetto conosciuto in tutte le fasi avvenute in Italia, ma non solo, dei super spreading events, di quello che può succedere all'inizio di un focolaio. C'è da dire però che è molto difficile, soprattutto dopo un anno di difficoltà per noi cittadini, dicevo, è molto difficile chiedere alla popolazione di fare grandi sacrifici, di rimanere a casa quando si è ancora in una fase iniziale della pandemia, perché si vedono pochi contagi, poche persone hanno amici, parenti, magari in ospedale, ed è molto più facile per noi accettare misure restrittive quando si è vicini al picco, quindi quando si convive col virus o per le persone che si conoscono, per quello che sta succedendo. Quindi l'equilibrio tra la migliore efficacia di contagio, che comunque ha anche delle incertezze, e la miglior accettabilità delle misure è sempre complicata. Quindi anche questo è stato detto di molto sbagliato. Io sono stra a favore delle misure di chiusura, soprattutto nella fase iniziale. Penso che un lockdown in ritardo faccia molti più danni di un lockdown concluso un po' prima. E quindi io mi auguro che, intanto mi auguro che oggi c'è solo una cosa che può abbassare i morti prima e i contagiati dopo, ed è la campagna di vaccinazione. Ce lo insegnano UK e Israele. Quindi, se saremo bravi a vaccinare prima i fragili, ci toglieremo i decessi. L'86% delle persone morte in questo anno abbondante avevano almeno 70 anni. E poi, se vaccineremo le persone, si arriverà piano piano a quella famosa immunità di gregge che farà in modo di evitare i contagi. Quindi, io spero che ci apprestiamo a una diminuzione definitiva dei contagi da Covid. E spero che la cosa possa essere gestita al meglio da parte di questo CTS.
Ecco, lo speriamo tutti. Ti chiedo di sbottonarti su questa cosa. In un anno, qual è stato l'errore più grande del CTS? Uno.
Allora, abbiamo fatto uno studio a giugno dell'anno scorso sulla correlazione tra la rigidità delle misure di chiusura e lo sviluppo della pandemia. Io credo che la chiusura nel mese di aprile dell'anno scorso di tutte le attività, quasi tutte le attività lavorative, sia stata una misura sicuramente importante per diminuire i contagi, però forse troppo rigida, soprattutto nella seconda metà di aprile. Quindi quella forse è anche vero che venivamo dalla tragedia del mese di marzo, di quello che è successo in Lombardia, quindi ne do una piena giustificazione da un punto di vista personale, di rischio atteso, perché comunque non si conosceva nulla, è facile dirlo così non di poi, però probabilmente la chiusura della seconda settimana di aprile è stata pesante per l'economia e forse non così efficace da un punto di vista di riduzione dei contagi.
Visto la Quarta Repubblica pochi giorni fa,
Sì.
in cui ha fatto un'altra previsione, dicendo che il picco di morti ci sarà il 3 aprile. In questi
Sì.
giorni abbiamo un numero di morti impressionante, davvero impressionante
Sì.
rispetto agli altri paesi d'Europa. Possiamo affidarci a questo numero anche solo per ottimismo, perché sono davvero numeri
No,
incomprensibili quasi.
La domanda me l'hanno fatta anche a Quarta Repubblica, lì magari c'era poco tempo per rispondere. La domanda è perché ci sono stati così tanti morti in Italia? È una domanda su cui varrà la pena ragionare nei prossimi mesi e anche anni. Ci sono molte motivazioni, secondo me, dietro questa cosa, alcune fortuite, alcune di organizzazione del sistema sanitario, alcune della fragilità di alcuni degli anziani da noi in Italia, che comunque, avendo un sistema sanitario buono, riescono a vivere molto di più magari rispetto ad altri paesi. Comunque, insomma, al di là di questa domanda, oggi sicuramente abbiamo questi 500 morti al giorno, che sono due Boeing che ogni giorno cadono, di persone, di nonni, di genitori, di zii, di amici, che 1, 2, 10 anni prima, 20 anni prima del previsto, interrompono le loro vite. Quindi questo è un fardello inaccettabile che solo con la vaccinazione riusciremo ad abbattere. Io penso ancora che siamo vicini al picco di morti. Oggi i contagi nell'ultima settimana in Italia sono stati abbastanza piatti, appena sopra i 20.000 medi casi giornalieri. E sono frutto di tre diverse situazioni. Ci sono alcune regioni che stanno scendendo molto bene, la Lombardia, l'Emilia Romagna, la Friuli Venezia Giulia, l'Abruzzo e altre regioni. Ci sono alcune regioni che si stanno avvicinando al picco, Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia e Valle d'Aosta, entro una settimana più o meno arriveranno al picco, e ci sono anche alcune regioni eterogenee, perché poi alla fine, insomma, la divisione politica delle province e delle regioni è solo politica, poi il virus si muove un po' come vuole. Quindi ci sono alcune regioni, tipo la Toscana, la Campania, in cui ci sono province in cui i contagi stanno scendendo bene e province in cui invece stanno crescendo. E alla luce di questo, mi aspetto che fra una settimana più o meno i contagi cominceranno a diminuire in maniera sensibile, e mi auguro, se riusciremo a vaccinare la popolazione, che questa sia veramente la discesa definitiva, prima dei morti e poi dei contagiati.
Va bene Alberto, io ti ringrazio molto per averci raccontato un pochettino di questa vicenda e io spero che un modo di farti conoscere un pochino meglio rispetto a quelli che sono stati, diciamo, i vari articoli o le varie estrapolazioni da video o comunque i tuoi lavori. E niente, ti
Grazie a
ringraziamo
voi.
nuovamente e migliori auguri
Grazie.
per i tuoi progetti e siamo tutti in un epilogo il più breve e meno doloroso possibile per questa lunga vicenda della pandemia.
Grazie mille a voi, è stato un piacere potermi raccontare a cuore aperto.